È il mio privilegio di parlarvi di Lucrezio stasera e di parlare in genere. Io vorrei cominciare parlando in genere del patrimonio nazionale dei poeti latini. Credo che per me è una cosa speciale essere qui in Italia e osservare la riverenza con la quale vengono trattati questi poeti, ma è anche interessante osservare il livello di conoscenza del latino. Vi racconto una piccola storia che mi è successa ieri. Ero in un caffè in via Zamboni e stavo preparando una conferenza per il Dipartimento di Filosofia e volevo parlare della grandezza dell'anima umana, cioè delle grandezze diverse, in teoria, di diverse persone. Volevo forse parlare di anime grandi e di anime piccole, anche se questo concetto può sembrare molto dubbioso. E allora stavo pensando a come esprimere questo concetto e mi sono detto, c'è la parola magnanimo, un aggettivo. Allora mi domandavo qual è l'opposto di magnanimo e non mi veniva in mente né in inglese né in italiano. Allora siccome ci stavo pensando, c'erano tre studentesse accanto a me, mi sono rivolto a loro e ho detto come si dice piccolo in latino a queste tre studentesse. Mi hanno guardato e tutte hanno detto, sapevo una volta. E poi tutti ci siamo detti, deve cominciare con la P, perché c'è piccolo, c'è petit, c'è pequeño. Ma non ci veniva in mente, neanche a me. Io avevo fatto al liceo due anni di latino, ma molti anni fa, loro più recentemente. E allora ho chiesto, voi siete andate al liceo scientifico o classico? E se ho capito bene, una era andata al liceo classico, una al liceo scientifico, l'altra non ha risposto. Poi hanno chiamato un amico per chiedere come si dice, hanno scelto l'amico più probabile, hanno chiamato al telefonino. Non ha saputo neanche lui. Allora, finalmente dopo forse 10-15 minuti una mi ha detto credo forse parvus e allora io ho chiesto dopo ad alcune persone dei professori più vecchi e ogni professore anche in fisica, in diritto, in filosofia sapeva la risposta giusta. E io devo ammettere adesso di essermi sbagliato perché intendevo farvi una piccola verifica e non dovevo rivelare la risposta, ma invece ho rivelato la risposta. Allora voi siete salvati, non dovete, ma... In ogni caso, la lezione è che la generazione nuova sa molto meno latino della generazione precedente. Questo è peccato, è veramente questo patrimonio nazionale del latino e della poesia in latino è una cosa preziosa e che non si deve perdere ed è per questo che mi piace tanto l'idea di queste serate. Allora, parliamo adesso un po' di Lucrezio. Mi ricordo molto chiaramente come sentì per la prima volta nominare Lucrezio. Era nel 1973. Ero un dottorando in fisica e io dovevo fare un corso sulla logica, era un corso mio che non aveva veramente niente a che fare con la fisica. E un giorno è entrato nel mio ufficio uno studente giovane, che era un vero hippie, che aveva una barba lunga, che aveva una coda di cavallo, che portava i sandali, eccetera, eccetera, e che mi ha detto, io non credo affatto agli atomi, non esistono. Allora io, essendo un dottorando in fisica, ovviamente volevo disputare questa idea e abbiamo avuto una serie di dibattiti e siamo diventati così amiconi. Si chiamava David Jonathan Justman. Era un tizio molto contraddittorio e in un certo senso è diventato lui il modello per la tartaruga nel mio libro Gödel e Scherbach, che stavo scrivendo proprio in quei giorni. Allora, dopo chissà qualche settimana, forse qualche mese della nostra amicizia, un giorno lui si presenta ancora una volta nel mio ufficio portando un libro che si chiamava De Rerum Natura, di un poeta di cui non avevo mai sentito parlare, ma era ovviamente Lucrezio, questo libro era in inglese, e mi ha detto questo David che era il libro più importante di tutti i tempi, che conteneva tutti i segreti del mondo, incluso il fatto che gli atomi esistevano e che erano veramente la radice di tutto nell'universo. Allora, questa contraddittorietà di David era molto tipica, come ho detto, era lui il modello per la tartaruga nei miei dialoghi in Gödel e Scherbach. Ma io ho letto, leggiucchiato almeno nel libro De Rerum Natura in inglese, e mi è piaciuto quel che ho letto perché ho visto che voleva alzare gli atomi e i principi della scienza, della natura, a un livello molto alto, voleva basare tutto su questa esistenza degli atomi. E essendo, come ho detto, un dottorando in fisica e interessandomi molto alle particelle elementari, questa idea mi piaceva molto. E poi, naturalmente, potevo vedere che si trattava di versi, ma mi parevano in inglese che erano versi liberi. Ma a un certo punto, e non so quando, forse, non so esattamente, ma mi sono reso conto che nell'originale non si trattava di verso libero, invece era latino esametrico, molto preciso, molto elegante. Allora, per me questo ideale era la presentazione bella delle idee più importanti del mondo. E questo mi fa pensare, mi fa ricordare la lezione più fantastica che ebbi mai all'università durante tutti i miei anni universitari. Era quando ero, un po' prima, quando ero uno studente di matematica all'università di Stanford. Studiavo allora l'analisi reale e c'era un professore che era sempre vestito in un modo molto trasandato, arrivava sempre distratto, confuso, molto letargico, si perdeva in ogni dimostrazione, le sue classi erano le cose più dolorose nel mondo, e io invece di essere entusiasta, naturalmente io dovevo assistere perché lui ci dava tutte le cose sulle quali avremmo avuto gli esami, allora era impossibile evitare queste classi, ma io mi mettevo sempre nell'ultima fila e scarabocchiavo e non facevo molta attenzione, anche se dovevo. Ma un giorno, probabilmente era malato o qualcosa, e c'era un supplente, qualcun altro che era ovviamente un europeo, aveva un leggero accento ma molto preciso e molto elegante, era vestito anche in un modo molto elegante. E questo signore ci doveva fare una lezione particolare su qualcosa di cui quest'altro professore non ci aveva mai parlato, era una cosa totalmente indipendente, era un teorema molto molto bello sulle serie di Fourier, e allora lui si è messo a fare questa dimostrazione. La prima cosa era semplicemente dirci il teorema, che era un risultato bellissimo, molto bello, e poi ha cominciato a farne la dimostrazione. Ogni passo sembrava così logico e così naturale, ma non prevedibile, non era una cosa prevedibile, ma dopo il fatto sembrava così naturale, io avevo l'impressione di guardare un alpinista che scalava una rupe, ma con passi così sicuri, perfettamente sicuri. Era una cosa di una bellezza incredibile, e poi alla fine naturalmente ha scritto la conclusione e ha appoggiato il gesso sul banco, si è soffiato la mano e poi c'era il campanello che ha squillato proprio in quel secondo quando faceva così. E io e tutti gli studenti si sono alzati per uscire, se ne fregavano, io invece volevo applaudire, ma io rammarico sempre che non ho avuto il coraggio per farlo, perché per me era veramente come un'esecuzione musicale di un ordine molto molto alto, qualcosa di bellissimo. E io non so chi fosse e non lo saprò mai, ma era un momento luminoso nella mia vita intellettuale e devo dire che proprio quel momento mi ha ispirato ad esprimermi in un modo poetico sulle scienze, sulla matematica, su queste cose profonde. E questo è diventato nella mia vita uno scopo centrale, uno scopo intellettuale. Io ho sempre cercato altre persone che facevano cose simili e devo dire che è una rarità, non c'è molta gente che si interessa sia alla forma che al contenuto allo stesso tempo, ma esiste, a volte sì, uno può incontrare delle cose di questo tipo. Mi ricordo che un giorno, quando ero un dottorando in fisica, mia sorella mi diede una copia del libro, un libro di poesia del romanziere americano molto famoso John Updike. Il libro aveva per titolo Telephone Poles and Other Poems. In questo libro, piccolo libro, c'era una poesia che si chiamava Dance of the Solids, la danza dei solidi. E in questa poesia di circa 3 pagine, se ricordo bene, lui mescolava termini molto tecnici della fisica quantistica dello stato solido con parole normali e si esprimeva, era veramente come non un testo, ovviamente non era un testo perché in 3 pagine non si può dire molto, ma ha descritto e molto chiaramente e precisamente le proprietà dei solidi usando termini come le onde di Bloch, i fononi, anche delle cose che si chiamano i fenomeni Umklapp, una parola tedesca, eccetera, eccetera. Ovviamente aveva letto molte cose sullo stato solido e aveva apprezzato in un certo senso la loro poesia e aveva aggiunto la sua poesia. E poi nello stesso libricino c'era una poesia che era dedicata ai neutrini, le particelle che erano state congetturate, credo nel 1930, dal fisico svizzero Pauli, e che sono stati battezzati da Enrico Fermi neutrini, perché ovviamente erano neutri e piccoli. Allora vi faccio vedere, spero, questa poesia, e ve la leggo, che si chiama Cosmic Gall, e ve la leggerò in inglese e poi in italiano, in un italiano mio. Cosmic Gall, John Updike. Neutrinos, they are very small. They have no charge and have no mass and do not interact at all. The Earth is just a silly ball to them through which they simply pass like dust maids down a drafty hall or photons through a sheet of glass. They snub the most exquisite gas, ignore the most substantial wall, cold shoulder steel and sounding brass, insult the stallion in his stall, and scorning barriers of class, infiltrate you and me. Like tall and painless guillotines, they fall down through our heads into the grass. At night, they enter at Nepal and pierce the lover and his lass from underneath the bed. You call it wonderful. I call it crass. E allora vorrei commentare un attimo su questa poesia. Ci sono due cose che vorrei menzionare specialmente. Una è semplicemente il ritmo, oppure diciamo lo schema delle rime, veramente il ritmo delle rime, cioè è molto irregolare se si guarda, ci sono solo due sillabe alla fine, all e as, e non è un'alternanza esatta, non è periodico, è totalmente casuale. È uno schema di rime molto interessante che mi ha veramente incantato. L'altra cosa che vorrei menzionare in questa poesia è il fatto che lui fa questo elogio ai neutrini e poi alla fine, nell'ultimo verso, dice che non è bello, non è meraviglioso, invece è brutto, è volgare. Con questo non sono affatto d'accordo e trovo anche difficile credere che lui è d'accordo con il sentimento espresso. Allora, nella mia traduzione ho usato, approfittare del detto traduttore-traditore, o diciamo in un altro modo che è la vecchia licenza poetica, licenza poetica tradizionale. Allora io ho tradito un po' il nostro autore, ma ho provato a rispettare in genere quel che ha espresso. Adesso non so, vedete impudenza cosmica. Allora sentiamo un po' in italiano. Io ho preso molte libertà con le immagini perché le immagini per me non contano. L'idea è semplicemente che un neutrino può penetrare qualsiasi cosa con facilità. Allora io ho sostituito con calma le cose che ha menzionato lui con altre cose. Se volevo, c'erano delle immagini che non volevo sostituire, ma altre sì. Il neutrino è piccinino, carica non ha affatto, né ha peso, poverino, no per niente, dal vicino non è quasi mai attratto, poco più d'un palloncino par la terra, e d'un tratto l'attraversa come un gatto, una soglia, o perfino un fottone, un vetro piatto. Snobba i muri del Cremlino, e trapassa lo scoiattolo, poi il ratto più meschino, poi quel bel bicchiere di vino, poi pur noi, ma senza impatto. E di notte per Pechino, ben perfora, senza tatto, dal di sotto del lettino, due amanti, questo fatto chiami matto, ma è carino. Allora, chiedo scusa per questa violazione della conclusione, ma direi che è una deviazione, oppure clinamen nella parola di Lucrezio, una deviazione che forse è permessa. Adesso vorrei parlare di un altro libro che prova ad esprimere delle cose scientifiche in un modo molto poetico. Questo libro l'ho ottenuto tramite il mio amico matematico Enrico Lang, che è un professore al Politecnico di Milano, e lui una volta, quando ero da lui a Milano, mi ha fatto vedere questo libro che si chiama Chimica in versi, scritto pubblicato almeno nel 1929 da Alberto Cavaliere, un chimico. E quando io sembravo interessato, allora lui mi ha detto: lo puoi tenere quanto tempo vuoi, lo puoi avere se vuoi. Allora io l'ho portato a casa e ne ho letto una gran parte, ovviamente non tutto, ma perché è un libro, è veramente un corso intero di chimica. E la maggior parte consiste di quartine, ma ci sono delle parti anche in terza rima dantesca. Io vorrei leggervi una parte, se riesco a trovarla, credo di sì, spero di sì, sì. In terzine dantesche, ancora un saluto a Dante, che si chiama, non ha un titolo, ma che ha per argomento un fenomeno che si chiama la stereoisomeria. E la stereoisomeria vuol dire che ci sono due molecole che sono, l'una è una riflessione speculare dell'altra, e allora non hanno proprietà chimiche che sono identiche per certi versi e non sono identiche per altri versi. E allora parliamo dei versi adesso. Qui abbiamo la parola, e io parlerò di quello fra un attimo, ma ascoltiamo adesso Alberto Cavalieri che si esprime sulla stereoisomeria. Qui converrà che qualche lume dia su un frequente fenomeno, lo quale chiamarsi suole stereoisomeria. Spesso un composto in tutto a un altro uguale ha qualche anomalia che non si spiega mercé la sola isomeria normale, poiché in entrambi in modo ugual si lega il lor carbonio e scritta la struttura lor la più lieve differenza nega. Esaminati con minuta cura, da chimiche reazioni si deduce per entrambi i composti ugual natura, eppur diversa azione han sulla luce polarizzata, l'uno a destra al piano, mentre l'altro a sinistra ne conduce o ne devia, lo che sembra pur strano. Consideriamo invece due composti, anziché in pian con gli atomi giacenti, con nello spazio gli atomi disposti. Se avviene che il carbonio si presenti con le quattro valenze saturate da atomi o da gruppi differenti, se voi nel centro lo considerate ora ad un tetraedro regolare e le valenze ai vertici portate, si può avere un isomero che appare precisamente come il suo riflesso, o meglio la sua immagine speculare. Stanno fra lor, cioè nel modo stesso, delle due mani, e che sia sovrapposto l'uno all'altro perciò non è concesso. L'atomo che nel centro abbiamo posto e al quale i quattro vertici s'uniro è il carbonio asimmetrico, un composto è detto levo e l'altro destro giro. La luce è deviata per un tratto uguale sì, ma per opposto giro. Se mescoliamo adesso in modo esatto i suddetti composti e la miscela, poi disciogliamo in un solvente adatto, il composto novel ci si rivela inattivo alla luce, i due poteri neutralizzati l'uno l'altro cela. Questo corpo racemico, i primieri in vari modi separa ed espelle quando si voglia, e qui Dante Alighieri sarebbe uscito a riveder le stelle. Volevo parlare un attimo di questo ambigramma, come lo chiamo. Vedete qui la parola stereoisomeria scritta in un modo in cui quando viene riflessa la parola si legge ancora, ma non identicamente, perché qui è in corsivo, cioè è inclinato un po' a destra, mentre qui la riflessione speculare è inclinata leggermente a sinistra, anticorsivo si potrebbe dire. Allora, questo è un ambigramma perché è un campione di scrittura che si può leggere in due modi, in due modi diversi, ma in questo senso, in questo esempio, due modi quasi identici, perché è la stessa parola, anche se inclinata diversamente. Adesso vorrei farvi vedere un altro esempio di questo fenomeno. Guardiamo adesso il nome del nostro poeta, T per Titus, Lucretius Carus, che si legge qui, e non so se vedete sulla seconda riga che ho messo Lucretius in rosso mentre il resto è in blu. Allora ho separato i tre componenti, T, Lucretius, Carus, per farvi vedere forse un po' meglio, perché le lettere sono, lo ammetto, un po' spiracchiate. Adesso vorrei fare vedere questo campione di scrittura anche con la sua riflessione. Allora possiamo avere la prossima immagine. Ecco, allora abbiamo quel che avete appena visto sul lato sinistro. E a destra questa è la riflessione e si legge, spero, De rerum natura. Forse non è molto chiaro, ma lo vedrete fra un attimo più ingrandito. Guardiamo la prossima immagine, che è la riflessione. Ecco, De rerum natura. Io ho fatto ancora una volta questa cosa di separare le parole con rosso, cioè c'è blu, rosso e poi blu ancora una volta per indicare esattamente come si separano le parole. Allora, abbiamo qui un altro esempio di stereoisomeria nella parola scritta. Va bene, torniamo adesso a Lucrezio, la persona e la ricchezza delle sue creazioni. E, come ho detto, io non ho potuto apprezzare l'originale perché avevo una carenza di latino. Invece ho dovuto leggere in inglese e poi più recentemente ho letto un po' in italiano e sono stato molto interessato, impressionato dal suo spirito e da quel che alcuni chiamerebbero il riduzionismo, che è una parola brutta per alcuni, ma è veramente lo spirito della scienza. Allora per me riduzionismo non è una parola cattiva, è invece qualcosa di nobile, perché fa vedere che le cose familiari si sciolgono e diventano delle cose quasi aliene quando le guardiamo ad un altro livello. E allora il mistero dell'esistenza, invece di sparire, si cambia, si trasforma in un altro tipo di mistero. Per esempio la meccanica quantistica, che è una cosa veramente incomprensibile, anche se obbedisce a delle equazioni matematiche che sono abbastanza comprensibili. Ma allora, le idee sono che c'è questo tumulto invisibile microscopico e da quel tumulto Lucrezio e Epicuro anche, perché era veramente Epicuro la fonte originaria di queste idee, vuole estrarre un messaggio ottimista o incoraggiante per l'umanità che soffre. L'umanità che soffre a causa della paura degli dèi, gli dèi arbitrari che si sfogano la loro ira su queste persone, su queste vittime innocenti. Allora, per spiegare che non è veramente così, Lucrezio sviluppa tutta la filosofia, tutta la scienza e nel sesto capitolo si esprime sulle ragioni dei terremoti, dei vulcani, dei temporali, eccetera, eccetera, per fare vedere che veramente c'è molta ratio, c'è molta logica, molto senso nella natura, e che la natura non è, anche se sembra arbitraria, è solo perché i movimenti degli atomi sono arbitrari, ma non perché c'è qualcuno o qualcosa che si sfoga la sua ira. Allora io vi leggo solo un piccolo brano sulla spiegazione di un temporale che viene dal sesto capitolo, che è interessante perché questo brano l'ho scelto perché parla delle velocità relative di due fenomeni. È interessante perché abbiamo già sentito da un altro capitolo un brano dove parlava Lucrezio del fatto che tutti gli oggetti cadono nel vuoto alla stessa velocità. Allora lui era molto bravo, capiva benissimo le velocità. Allora questa traduzione non è in versi, è solo in prosa, ma le idee sono molto chiare. Ma accade che percepiamo il tuono con l'udito dopo che gli occhi scorgono il fulgore del lampo, poiché i suoni giungono sempre all'orecchio più tardi dei fenomeni che stimolano la vista, ed è possibile constatarlo anche da ciò. Se vedi da lontano qualcuno abbattere con la bipenne un robusto tronco, ti accade di scorgere il gesto del colpire prima che il colpo risuoni alle tue orecchie. Così anche scorgiamo il lampo prima di udire il tuono, che pure è emesso insieme alla fiamma per una medesima causa e sprigionato da un medesimo urto. Allora, molto logico. E così prova a consolare o a dare speranza a questi esseri umani che temono tanto gli dèi. E poi vuole anche dare un po' di consolazione a quelli che temono la morte, dicendo che dopo la morte non c'è sofferenza postuma, perché l'anima non sopravvive, per alcuni non sarebbe una consolazione, ma invece il contrario. Ma l'idea è che non puoi soffrire dopo che sei morto, morto allora non importa, non devi temere la morte. E poi parla anche di Giove e dell'arbitrarietà, forse di Giove, e si chiede, è possibile che Giove veramente sta provando a sfogarsi sull'umanità quando fa scendere lampi e tuono, eccetera, eccetera, e quando distrugge i suoi tempi? Dice che questo è assurdo, o che spreca tutta quella energia enorme semplicemente sulle onde marine che non sono colpevoli affatto? No, non può essere Giove che si sfoga. Invece non c'è nessuna ira, veramente è solo il movimento degli atomi. Io vorrei dire qui, aggiungere qualcosa qui che è personale, ma che mi sembra molto appropriato in questo momento, perché è una riflessione lucreziana da parte di mia moglie quando lei ha saputo per la prima volta, solo un giorno prima di cadere in coma, che aveva un tumore del cervello. E quel che mi ha detto quando ha saputo che aveva un tumore, mi ha detto più o meno questo, ha detto: c'è molta gente che quando impara che ha un tumore si dice, ma perché questo è successo a me? E poi le ha detto, non pensa questa gente che ogni corpo è composto da miliardi di cellule, miliardi e miliardi di cellule, e la minima cosa potrebbe andare storta in una cellula e poi si propaga, e così è solo una sfortuna. Quel che diceva lei era che c'è arbitrarietà, ma non ci sono vittime nel senso di un Dio che si rivendica su un essere umano, è semplicemente il caso. Clinamen, casualità, eventi microscopici casuali. E la cosa strana è che anche se i suoi contemporanei si beffavano molto spesso di Lucrezio, forse non erano i contemporanei ma i successori, ma in ogni caso c'era molta gente che lo criticava per questo concetto di clinamen, cioè della deviazione degli atomi di linee rette. Sembrava arbitrario, ma la cosa strana è che nel Novecento, con la scoperta della meccanica quantistica, si è rivelato che aveva ragione in un certo senso, forse possiamo dire che metaforicamente aveva ragione. Einstein non era d'accordo con questa idea, lui obiettava sempre, diceva «Der Herrgott würfelt nicht», cioè «il Signore non gioca a dadi», eppure ci gioca. Allora, cosa c'è per noi oggi negli scritti di Lucrezio? Io direi che non sono veramente, anche se io ho letto dei brani dove lui dice delle cose scientifiche che sono totalmente giuste, non è che quel che dice sulla scienza era così preciso che dobbiamo leggere per imparare la scienza. Non è veramente così. Quel che fa è che lui ha tanto rispetto per la scienza e anche simultaneamente per l'arte, che fa dell'arte e della scienza un tipo di matrimonio. E la fede di questo matrimonio è che le verità scientifiche sono così profonde e così ricche da costituire la base di un'intera filosofia della vita. E le verità scientifiche sono anche così belle e sorprendenti da meritare un'esposizione letteraria del più alto calibro. Allora, ecco perché dobbiamo rispettare e leggere Lucrezio, a causa di questo matrimonio tra l'arte e la scienza. Io vorrei dare anche un tributo a Roberto Herlitzka, perché era lui che ha saputo rispettare e riflettere nella sua traduzione la musicalità di Lucrezio. trasportandola in una forma dantesca. Erlitzka ha saputo, e specialmente Lucrezio ha saputo, celebrare il matrimonio arte-scienza e il patrimonio poesia-filosofia. Grazie.